take my ride. I can't get mad with you. If you take my ride, I can't get mad with you. Just like you're taking mine, I'll take someone else's too.
Capitolo 31. Il passaggio. Nella stiva di un umile piroscafo sul fiume Rosso, Tom era seduto con la catena alle braccia, la catena ai piedi e con un peso ancor più grave delle catene che gli opprimeva il cuore. Il cielo per esso non aveva più né luna né stelle, tutto era passato per lui, come rapidamente passavano sotto i suoi occhi le rive. La casa del Kentucky, con suoi padroni indulgenti, con sua moglie e i suoi figli, la casa di St. Clair con tutte le squisitezze e gli splendori, la bionda testa d'Evangelina con gli occhi celesti, il fiero, gioviale, bello, sconsiderato in apparenza ma sempre buono St. Clair, le ore della quiete e dei brevi ozi concessi, tutto, tutto egli ha perduto. E invece che gli rimane? È questa una delle più crudeli piaghe della schiavitù. Il negro che simpatizza per natura e facilmente assimila, dopo aver acquistato in una ragguardevole famiglia i gusti e i sentimenti che ne formano l'atmosfera, è esposto a divenire la proprietà dei più abietti e più brutali fra gli uomini, nel modo stesso che una sedia o una tavola, dopo aver ornato un elegante salotto, passa, malconcia e logora, a star presso il banco di un'ignobile taverna. La gran differenza è che la tavola e la sedia non hanno sentimento alcuno, e che l'uomo sente, poiché lo stesso atto legale in virtù di cui è preso, aggiudicato e venduto come proprietà personale, non può togliergli la sua anima, col suo piccolo mondo di memorie, di speranze, di amori, di timori, di desideri. Simone Legré, padrone di Tom, aveva comprato alla Nuova Orleans 8 schiavi e li aveva tratti seco, bene ammanettati ed incatenati a due, nel legno a vapore Il Pirata, che era sulle mosse per risalire verso la sorgente del fiume Rosso. Dopo averli debitamente imbarcati e partito che fu il piroscafo, egli venne, con quell'aria affaccendata che gli era propria, a farne la rassegna. Fermatosi dinanzi a Tom, che per la vendita era si adornato del suo abito di panno fino, della biancheria molto bene inamidata e dei suoi stivali lustri, gli parlò brevemente in questo tenore. «Sta sul ritto!» E Tom si alzò in piedi. «Levati la cravatta!» E perché Tom, impedito dalle catene, procedeva lentamente a tale operazione, gliela strappò egli stesso, con mano poco gentile, e se la pose in tasca. Legré si volse poi a frugar nella cassa di Tom che aveva saccheggiata e trattenne un paio di vecchi calzoni ed una giubba logora che Tom indossava per i lavori più rozzi e gli disse, togliendogli le manette e additandogli un luogo in disparte, «Va là e indossa questo!» Tom ubbidì e tornò subito. «Levati ora gli stivali!» disse Legré. Tom si cavò gli stivali. «Tieni!» soggiunse egli gettandogli un paio di ruvidi scarponi da schiavo. «Mettiti questi!» In quel frettoloso cambio di vesti, Tom non aveva dimenticato di rimettersi in tasca la sua diletta Bibbia. E fu gran fortuna per lui, poiché il signor Legré, dopo averlo di nuovo ammanettato, frugò tranquillamente le tasche dell'abito di cui Tom si era svestito. Ne cavò un fazzoletto di seta che intascò. Guardò poi con un brontolio di disprezzo vari gingilli che Tom serbava perché erano stati di trastullo a Evangelina e li lanciò per di sopra la sua spalla nel fiume. Trovò inoltre la raccolta degli inni di Tom che questi nella fretta aveva dimenticata. «Oh, un bigotto se non erro! Sei membro di una chiesa, eh?» «Sì, padrone», rispose Tom con fermezza. «Ebbene, io te lo leverò presto dal capo. Non intendo di avere in casa negri che vociferano, che cantano, che pregano. Bada di ricordartene. Ascolta bene quello che ti dico!» soggiunse battendo la terra col piede e fissando Tom con quei suoi occhi pieni di malignità. «Io sono adesso la tua chiesa, mi capisci? Bisogna che tu faccia in tutto e per tutto a modo mio!» C'era qualche cosa nell'anima del negro che rispondeva «No!» E come se una voce misteriosa gliele avesse ripetute all'orecchio, egli udì nel proprio cuore le seguenti parole di un volume antico che spesso Evangelina gli aveva lette. «Non temere, perché io vi riscattai e ti chiamai col mio nome. Tu sei mio». Ma Simone Legré non udì quella voce, né l'udrà mai. Guardò solo per un istante il volto abbassato di Tom, poi gli volse le spalle e passò oltre. Prese la cassa di Tom, che conteneva una pulita e abbondante provvista di roba, la collocò sulla parte anteriore del piroscafo e pezzo per pezzo vendé ogni cosa alla gente che v'era imbarcata, con gran risa e motteggi sui negri che fanno la scimmia ai gentlemen. La cassa, rimasta al fine vuota, fu parimente messa all'incanto. Era molto divertente, dicevano, vedere come Tom seguisse con lo sguardo ciascun capo della roba sua mentre passava nelle mani di questo o di quello. La vendita della cassa fu anche più sollazzevole e diede occasione a un gran numero di barzellette o di motti. Finito questo affaruccio, Simone tornò presso la sua proprietà e disse: «Come vedi, Tom, io t'ho sbarazzato del superfluo che avevi. Abbi cura delle vesti che ora indossi, poiché passerà gran tempo prima che tu ne abbia altre». Simone s'accostò poi a Emmelina, seduta in disparte e incatenata con un'altra donna. «Ebbene, mia cara», disse egli accarezzandole il mento, «sì, di buon umore». Lo sguardo involontario di spavento e di avversione che gettò su lui la giovinetta non gli sfuggì e, aggrottando le ciglia, irritato: «Non tante moine, ragazza! Tu devi farmi buon viso quando ti parlo, mi intendi? E tu, vecchia pergamena!» disse egli dando un urto alla mulatta con cui Emmelina era incatenata. «Non mi fare quel muso arcigno! Sarà meglio per te di guardare con più gentilezza, ti avverto! Ora ascoltatemi tutti!» proseguì indietreggiando di due o tre passi. «Guardatemi bene in viso! Guardatemi proprio negli occhi! Orsù!» e pestava coi piedi. Gli occhi di tutti, come affascinati, si fissarono negli occhi verdastri ed acuti di Simone. «Ora», disse egli stringendo il pugno grave ed enorme a guisa di un martello da fabbro, «vedete questo? Pesalo un poco!» soggiunse rivolto a Tom e lasciandolo cadere sulla mano di lui. «Sappiate che questo pugno è divenuto duro come ferro a forza di abbattere dei negri. Non me ne capitò mai uno che io non sia buono da atterrare con un sol colpo». Così dicendo agitò il pugno sul viso di Tom in modo da farlo retrocedere. «Io non mi fido di ispettori. L'ispettore sono io medesimo e vi avverto che nulla mi sfugge. Bisogna che ciascuno faccia il suo dovere e quando parlo obbedisca alla svelta e diritto come una freccia. È questo il modo per intendersi meco. Non sperate di trovare in me benevolenza alcuna, perciò badate ai fatti vostri perché io sono e sarò senza misericordia». Le donne, spaventate, tenevano involontariamente il respiro e tutti gli schiavi ascoltavano quel discorso con aria triste e desolata. Simone voltò loro le spalle e salì nella sala del piroscafo per rinfrescarsi la gola. «Questo è il modo che adopero fin dal principio coi miei negri», disse a un uomo di aspetto signorile che s'era trovato accanto durante il suo discorso. «Il mio sistema è di esordire con forza, non fosse altro per far conoscere loro ciò che li aspetta». «Ah!» esclamò lo straniero guardandolo con la curiosità di un naturalista che studia un fenomeno raro. «Proprio così. Io non sono di quei possessori di piantagioni con le mani bianche i quali si lasciano infinocchiare da un maledetto agente. Tastate le mie articolazioni, guardate bene questo pugno. Vi dico io, signore, che la carne di cui è rivestito somiglia in durezza al marmo per il lungo uso di colpire i negri». Lo straniero pose le dita su quel pugno chiuso. «È abbastanza duro, infatti», disse. «E suppongo che la pratica abbia reso il vostro cuore non men duro di questo». «Eh sì, posso vantarmene», rispose Simone con una sghignazzata. «Non ho il cuore tenero e ve l'assicuro, i negri non mi gabbano né con piagnistei né con smorfie. Voi ne avete qui un bel assortimento». «È vero, quel Tom, per esempio, a quanto mi è stato detto, è qualche cosa di raro. L'ho pagato molto perché voglio farne un cocchiere o un agente. Bisognerà soltanto togliergli dal capo le idee che vi si sono di certo ficcate per essere stato trattato meglio che non si convenga ai negri e può divenire di prima qualità. Quella donna giallognola pare che sia infermiccia, ma non l'ho pagata più di quel che vale. Può reggere un anno o due. Io non sono di coloro che risparmiano i negri. Logorarne e comprarne, ecco il mio sistema. Ciò porta minor fatica e maggior tornaconto». E Simone continuò a centellinare il suo bicchiere d'acquavite. «E quanto durano di solito?» domandò lo straniero.
«Ciò dipende dalla loro costituzione fisica. I più robusti durano dai 6 ai 7 anni, i deboli muoiono in 2 o 3. Una volta mi davo gran pensiero per conservarli. Malati li provvedevo di medicine, biancheria, miglior vitto. Fatica inutile, spreco di denaro e maggior disturbo. Ora, malati o sani, li faccio lavorare lo stesso. Se un negro muore, ne compro un altro. La cosa è più spiccia».
Lo straniero si allontanò e andò a sedersi presso un signore che aveva ascoltato quel colloquio, frenando a stento lo sdegno.
«Non crediate che costui sia un modello dei piantatori del sud», disse.
«Spero di no»,
rispose il giovane con enfasi. «È un uomo abietto, spregevole e crudele», disse l'altro.
«Non di meno le vostre leggi permettono che al potere dispotico della sua volontà sia abbandonato buon numero di creature umane, senza ombra di protezione. E per quanto costui sia spregevole, non sosterrete che non ve ne siano molti altri simili».
«Verissimo», rispose il primo interlocutore.
«Ma vi sono altresì fra i piantatori parecchi uomini onorati e benevoli».
«Lo credo», fece il giovane. «Ma a parer mio, cotesti uomini onorati e benevoli si fanno solidali di tutte le malvagità dei miserabili, perché se non fosse la sanzione loro, il loro sistema non reggerebbe un giorno. Se tutti i piantatori fossero come quello là», e additava Legré, «questo iniquo sistema precipiterebbe come una macina. La vostra onoratezza, l'umanità vostra, autorizzano e proteggono la ribalderia di costui».
«Non parlate così forte, ve lo consiglio. Possono trovarsi a bordo persone intolleranti. Quando saremo nella mia fattoria, direte tutto ciò che vorrete senza pericolo».
Il giovane arrossì e tacque. Nello stesso momento un altro colloquio si svolgeva all'estremità del piroscafo tra Emmelina e la sua compagna di catena, la mulatta. Come era naturale, esse stavano discorrendo tra loro di alcune particolarità della propria storia.
«A chi appartenevate?» domandò Emmelina.
«Il mio padrone era il signor Ellis, che ha la casa in Levy Street. Forse l'avrete veduta».
«Era buono con voi?»
«Sì, per il solito, finché non si ammalò. La sua malattia durò più di 6 mesi ed egli fu in tutto questo tempo l'impazienza in persona. Non lasciava riposare alcuno, né giorno né notte. Ed era così difficile accontentarsi che a nessuno riusciva di soddisfarlo. Egli diventò cattivo e intrattabile ogni giorno più. Mi faceva vegliare tutte le notti fino a che io fossi esausta di forze, né potessi più stare in piedi. E perché una notte mi addormentai, egli mi sgridò e disse che mi avrebbe venduta al padrone più tirannico che potesse trovare. E quando mi ebbe promesso la libertà, morì».
«Avete degli amici?» le domandò Emmelina.
«Sì», rispose l'altra. «Mio marito è fabbro e il padrone di solito lo dava a Nolo. Mi hanno fatta partire così in fretta che non ho avuto il tempo di rivederlo ed ho 4 figli. Oh, mio Dio! Mio Dio!»
esclamò la povera donna coprendosi con le mani la faccia. È cosa naturale che chiunque ascolta un racconto doloroso cerca nella sua mente parole di conforto, ed anche Emmelina avrebbe voluto dire qualche cosa, ma nulla trovò. Che cosa avrebbe potuto dire? Quasi per un accordo comune, ambedue evitarono di parlare dell'uomo orribile divenuto loro padrone. La religione è di sostegno nelle ore anche più fosche. La mulatta apparteneva a una chiesa metodistica. Essa non aveva molta educazione intellettuale, ma uno spirito sincero di pietà. Emmelina era stata istruita con maggior cura e la sua buona e religiosa padrona le aveva insegnato a leggere e scrivere e le aveva fatto studiare la Bibbia. Ma è pur duro cimento alla fede dei più zelanti cristiani il vedersi abbandonati, almeno in apparenza, alla malvagità più sfrenata. Il piroscafo si inoltrava, col suo carico di dolori, verso la sorgente del fiume Rosso, sulle onde agitate e melmose, attraverso sinuose rive, e mesti occhi seguivano con sguardi abbattuti le sponde scoscese d'argilla rossastra, a mano che esse scorrevano nella loro uniformità desolante. Alla fine il piroscafo si fermò dinanzi a una piccola città e Legré sbarcò coi suoi schiavi. I got a friend in Tennessee.
a buttarci il fuoco con me.